Luigi e Maria Grazia, che non sono potuti venire per problemi di salute, ecco. E vi lasciamo la parola per raccontarci le vostre sensazioni e le atmosfere, i colori che avete vissuto a Fatima.
Volevamo ricordarvi solo un'ultima cosa, la dottoressa Scalari avrà il suo intervento all'inizio verso le 11.30, dovremmo avere una mezz'oretta di tempo tra le 12.30 e le 13 per porre a lei delle domande. Vi preghiamo di fare domande dirette eventualmente, di non fare interventi perché il tempo è poco e quindi cercheremo di chiedere effettivamente quello che interessa. Grazie mille.
Ah, buongiorno a tutti, iniziamo presentandoci molto brevemente. Noi siamo Matteo e Viola Lanza dell'Equipe 96C, siamo sposati da quasi 14 anni e siamo in Equipe dal 2007.
Federica e Rosario D'Urso, Equipe 82, B, settore B, e siamo sposati. Benissimo, allora Federica e Rosario, Equipe 82, sposati da 21 anni, 82B.
Fiorenzo e Francesca Brucci, Equipe 54D, sposati dall'89, in Equipe dall'89.
Abbiamo Viola che è il nostro super tecnico, a cui dobbiamo gratitudine per un lavorone pazzesco. Scusate, dicevo Viola, è il nostro tecnico a cui dobbiamo una gratitudine immensa. Vogliamo raccontarvi con parole e immagini il più possibile aderenti alla realtà, al vissuto di Fatima. Ci abbiamo messo un po' per radunare le idee, capire come presentarvi il tutto, perché eravamo un po' indecisi se raccontare le attività, le testimonianze, le relazioni, o se tracciare una giornata tipo o trasmettere i punti del tema, che era la misericordia. Oppure rendervi partecipi delle sollecitazioni sui punti cardinali sui quali si fonda il movimento, le origini dell'End stesse. Insomma, era un guazzabuglio di sensazioni e contenuto che nel corso dei nostri incontri abbiamo cercato di mettere in sesto. Abbiamo quindi scelto i cinque sensi, la vista, l'olfatto, il tatto, l'udito e la vista, per descrivere in modo trasversale un po' di contenuti, un po' di attività, un po' di riflessioni, un po' di nostre sensazioni, e speriamo di aver colto nel segno. Abbiamo messo in condivisione foto fatte da noi, alcune interviste, abbiamo rubato qualche filmato dal sito che riporta i contenuti, e speriamo che vi aiutiamo a percepirne l'atmosfera, creata da una massa di persone, un'ordinata moltitudine colorata proveniente dai più disparati punti della terra. Il tema era la riconciliazione, un segno di amore. La giornata tipo era piuttosto tosta, scandita da eventi in successione: preghiera, relazioni, testimonianze, messa, attività pomeridiane ed equipe mista. Dei contenuti sulla misericordia vi deliziamo verso la fine del nostro intervento con una successione di diapositive. Ora vi mostriamo e vi facciamo sentire le parole di Padre Caffarelle, pronunciate in occasione del primo incontro internazionale.
Ho sognato un grande gesto delle coppie cristiane, attraverso il quale venissero ad esprimere pubblicamente a Dio la loro riconoscenza di essere di questo tempo, al quale sono state accordate le sue luci. Le ricchezze del matrimonio noi non abbiamo il diritto di conservarle da avari, da approfittatori, poiché noi le abbiamo ricevute dalla Chiesa. Bisogna che la Chiesa ne sia la prima beneficiaria. La nostra riconoscenza non deve essere solamente una parola delle labbra, ma un dono di sé. Dono di sé, volontà ardente e deliberata di mettere le nostre coppie al servizio della Chiesa, di fare dei nostri figli i suoi figli, di offrirle con sollecitudine quelli che Dio chiamerà per il più alto servizio, di lavorare con tutte le nostre forze per trasmettere ciò che noi abbiamo compreso del matrimonio a tante coppie che lo ignorano e che lo attendono, di collaborare al suo compito missionario, a cominciare dalle nostre parrocchie. È una delle gioie, una delle fierezze della nostra generazione avere, se non scoperto, almeno aver preso coscienza della grandezza cristiana del matrimonio. Amore coniugale, paternità, maternità, procreazione, missione della coppia non evocano solamente per noi delle realtà della terra, ma delle realtà umane trasfigurate dalla grazia.
Iniziamo adesso con la sigla che va un attimo a presentare quello che poi andremo a raccontarvi e subito dopo una fotografia di come si sono, di come sono adesso sviluppate e distribuite le equip nel mondo.
Oggi, dopo 70 anni di vita del movimento, siamo presenti nei 5 continenti, in 95 paesi, con un po' più di 13.500 equip. Ci sono circa 69.000 coppie, che rappresentano circa 138.000 membri e 9.347 consiglieri spirituali. Pochi movimenti all'interno della Chiesa possono contare, secondo l'espressione della nostra carta, su dei corpi franchi composti da volontari di un'importanza e di una qualità simile, presenti in quasi tutti gli angoli del mondo. High above the chimney top, it's where
Allora, come è iniziata la nostra avventura per Fatima? Direi nel solito modo, cioè in maniera molto contrastante tra me e Viola, perché quando nel 2017 eravamo alla sessione primaverile di Silvi Marina, ci viene detto che ci sarebbe stata nel 2018 la sessione internazionale a Fatima, e tutte e due ci siamo guardati, e ovviamente io ho detto vabbè andiamo, e Viola ha detto senza figli quindi non si va, e quindi ci siamo, abbiamo iniziato già a discutere su quello, e allora poi alla fine abbiamo iniziato a pensare come si poteva fare, e abbiamo trovato una soluzione che poteva essere congeniale per tutta la nostra famiglia. Quindi abbiamo detto potremmo aggiungere qualche giorno prima e qualche giorno la sessione, prendere la macchina, infilare figli, suocera e cognata, e scendere giù e andare a fare un giro un po' prima, e poi quando noi siamo alla sessione loro vanno a fare un giro che noi avevamo già fatto a Lisbona, e poi ci rincontriamo. Fatto sta che probabilmente è sfuggito di mano qualcosa, che i giorni sono diventati 21, e quindi abbiamo fatto una settimana prima e una settimana dopo e in mezzo la sessione. Questo cosa ha comportato? Ha comportato di aver fatto 7500 km in macchina e 150 km a piedi, facendo molti giri, incontrando un sacco di persone, paesi diversi. Abbiamo fatto 3 santuari, altri 2 oltre a Fatima, siamo andati a Lourdes, siamo andati a Santiago de Compostela, e quindi dopo in realtà una prima settimana molto chiassosa, con tutte le problematiche e i dubbi che c'erano, perché comunque stavamo a strettissimo contatto con suocera e cognata per 21 giorni, è andato tutto bene, siamo riusciti ad arrivare a Fatima senza grossi problemi. E come dicevo prima, questo per noi non è stato solo l'anno di Fatima in cui abbiamo dovuto un po' capire e decidere come incastrare tutte le cose, ma è stato anche un anno pieno di grazia, perché nella nostra famiglia a maggio la nostra secondogenita ha preso la comunione, e 7 giorni prima della partenza per Fatima il nostro grande ha preso la cresima. Quindi è stata anche un po' un momento di partenza in cui abbiamo detto ok, partiamo da qui e poi andiamo a vedere che cosa succederà a Fatima. E in realtà poi tutto questo si è rivelato un momento di avvicinamento molto graduale, in cui poi siamo entrati in quello che era il grande mondo del movimento.
Incontreremo amici, vedremo le novità per il futuro pure, perché siamo aperti alle novità, siamo evangelizzatori noi di Cristo, no? Quindi anche con le persone che incontriamo. Caffè in servizio. In equip, quando chiedi un servizio, fanno vieni a bere un caffè, allora vuol dire che è un servizio che ti faccio, come un caffè, perché il servizio è profumo, è calore, capito? È un abbraccio.
E questo abbraccio noi l'abbiamo fisicamente sentito sia nelle tante strette di mano che abbiamo dato e che abbiamo ricevuto, e anche ci piaceva questa immagine delle bandiere che sono state portate durante la cerimonia di apertura e che sono rimaste nella Basilica della Trinità, che è un luogo molto grande dove avvenivano tutti gli incontri, le celebrazioni eucaristiche, eccetera, molto luminoso. E che ci sembrava stessero lì a testimoniare quanta strada ognuno di noi aveva fatto per arrivare a Fatima. Chiaramente sia in una strada fisica, no? Tanti chilometri, ma soprattutto il cammino con cui ognuno di noi era arrivato lì, e con le proprie aspettative, le proprie speranze, le gioie, le fatiche. E questo sentirsi parte di un grande mondo, in effetti, è stata proprio la cosa che più ci ha colpito, ed è per questo che oggi vi abbiamo un po' parlato dell'aspetto dell'internazionalità che abbiamo vissuto in quei giorni.
Questo abbraccio l'abbiamo potuto percepire maggiormente durante una delle attività pomeridiane della sessione, che era l'Expo, che è stata forse quella che noi abbiamo percepito meno, vissuto meno, quella che ci è piaciuta anche forse un po' meno, perché c'era davvero tanto caos, era in un posto un po' più piccolo con tantissima roba da vedere, tantissime persone da incontrare, e quindi forse quello spazio era davvero piccolo, anche perché considerate che eravamo divisi in quattro gruppi, circa da 2500 persone l'uno, quindi era davvero molto molto stretto, anche se nello stesso momento riusciva a mettere dentro questo spazio posti davvero lontanissimi, centinaia di migliaia di chilometri tra di loro, in pochissimo spazio. Quindi avevi di fianco lo stand italiano con quello magari del Cile, della Bolivia, insomma c'erano tantissime nazioni, tantissimi stand da tutto il mondo che ti permettevano in pochissimi passi di ritrovarti in questa dimensione molto, molto grande, dove ognuno di loro offriva, oltre al caffè come nello stand italiano, anche dolciumi che poi abbiamo portato ai bambini, quindi sono stati felicissimi anche loro, oppure corone di rosario, braccialetti che comunque riportavano a quello che era la preghiera nella loro dimensione, eccetera. Quindi è stato davvero in qualche modo molto variegato e molto colorato, e si toccava davvero con mano. E quello che noi abbiamo toccato con mano è stato anche il momento dei pranzi, perché abbiamo avuto la malaugurata idea di scrivere che sapevamo il francese, quindi ci siamo ritrovati catapultati in un albergo solo francofono, dove gli unici italiani eravamo noi e un'altra coppia di Bergamo, con la quale, quando non avevamo più voglia di sentire parlare in francese o parlare francese, ci isolavamo in un tavolo noi quattro perché non ce la facevamo più. Però è stato bellissimo perché le persone che venivano, che erano nel nostro albergo, venivano davvero da tutte le parti, non solo dalla Francia, ma avevamo svizzeri, libanesi, dal Togo, dalle isole francofone, insomma davvero si toccava e si palpava l'internazionalità della sessione.
E questo essere fratelli è stato più volte sottolineato anche dall'intervento del cardinale Turkson, che ci ha ricordato che ciascuno di noi è custode dell'altro e anche dell'ambiente che ci circonda, e quando non curiamo l'altro è il nostro giardino che non viene curato proprio a causa di una mancanza d'amore. questo discorso del cardinale Turkson sull'ecologia umana ci ha abbastanza toccati, forse proprio per il contesto in cui l'abbiamo ascoltato. Ci ha sottolineato come il fatto che il nostro essere fratelli non derivi dalla Carta dei diritti delle Nazioni Unite, ma ben prima siamo fratelli in quanto tutti figli di uno stesso Dio che per amore ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Il nostro operare, ci ha detto, deve essere volto a promuovere e a favorire lo sviluppo della persona umana e abbiamo la responsabilità di prenderci cura di questo ambiente creato da Dio per poter proteggere la condizione della vita. E non dobbiamo dimenticare, anche questo fa parte del suo intervento, che Dio ha creato tutto attraverso la parola, il Logos, e questa relazione fra Dio e l'uomo si sviluppa proprio a partire dalla parola. E Gesù nasce nel cuore dell'uomo per mantenere questa relazione con Dio, per farcelo vicino. Sono concetti che avevamo già ascoltato chiaramente, però un conto è sentirli dire magari in parrocchia, in un contesto più familiare dove ci si conosce, un conto invece è sentir chiamare fratello una persona che viene dall'altra parte del mondo e che davvero in quel momento condivide con te qualcosa di grande e cammina con te. Quindi questo aspetto ci è piaciuto molto.
L'altro momento di fraternità o comunque dell'abbraccio di cui abbiamo parlato prima è stata la festa finale dell'ultima sera all'interno della sessione, dove ogni macroregione, ogni nazione comunque portava un pezzo di espressione del proprio popolo, eccetera. Dopo quei 45 minuti infiniti di fado che non finivano davvero più, finalmente piano piano anche gli altri hanno iniziato a far vedere quello che comunque portavano dalla Taranta, da un sacco di altre cose, eccetera. E il bello di tutto questo è stato il fatto dei colori, che erano tutti comunque vestiti molto colorati, con tantissime, come vedete, espressioni di tantissimi popoli, e poi comunque il vociare intorno, che era di tutte le lingue, e poi anche il fatto non trascurabile per noi genovesi che c'era birra gratuita e anche tutto il resto per potersi comunque rifocillare durante questa serata, che non crederete, ma faceva anche abbastanza freddino in quel momento, quindi serviva davvero tanto. E comunque si percepiva davvero la condizione della fraternità che si è vissuta a Fatima in tutti i momenti della sessione, per quanto fosse molto concentrata e molto stretta come tempi, poi c'erano questi tempi un po' più di sfogo e di svago che ci rendevano comunque comunità anche in quel momento lì.
Volevamo concludere ringraziando Elena e Gustavo che ci hanno chiesto di svolgere questo servizio, perché grazie a questo abbiamo potuto rivivere le emozioni di Fatima in maniera un po' più in un contesto quotidiano. In effetti ci siamo accorti che forse non ci aspettavamo queste giornate intense, questa grande moltitudine di persone, quindi siamo rimasti un po' distratti. Il fatto di poter sentire gli interventi, tra l'altro sul sito, è stato veramente molto curato, quindi si può rivivere ogni momento, ci ha aiutato a interiorizzare un po' di più quello che abbiamo vissuto, forse in maniera a volte anche superficiale, anche un po' presi dalla stanchezza, perché come diceva Francesca sono stati ritmi abbastanza serrati. E inoltre volevamo ringraziarli perché grazie appunto a questo servizio abbiamo potuto conoscere meglio i Brucci e i D'Urso, con i quali abbiamo condiviso qualche serata insieme, abbiamo mangiato insieme, abbiamo pregato insieme e soprattutto, insomma, in questo caso sono un po' più chilometri fratelli a chilometri zero, e quindi insomma speriamo di vederli un po' più spesso dei nostri amici togolesi. Basta. Finito.
Non mi devo muovere, Luca? Ok. Il nostro tecnico. Iniziamo con la valigia. subito. Ok. Metto gli occhiali perché sarà meglio. Allora, quando 2 anni fa ci hanno chiesto di andare a Fatima, subito abbiamo detto sì, dai. Poi c'è stato tutto il protocollo dell'iscrizione. E nostra figlia che è di sotto, che fa la babysitter, ci prendeva in giro. Ah, vi siete registrati sul sito www.vivagesù, la password alleluia alleluia, cioè lo scherno in famiglia, cresci nella figura di Cristo. Poi le cose andando avanti sono diventate un po' più difficoltose. Quando dovevamo confermare ci si è rotta la macchina, spesa imprevista. Poi grazie ai fratelli, per i miei 50 anni ci hanno regalato il volo andata e ritorno, ma questo era, si poteva passare. La mamma di Federica e di Francesca, che sono sorelle, c'è stata un'operazione al cuore, rimandavano sempre, chiaramente quando l'hanno fatta? La settimana prima di andare a Fatima, quindi il fatto di partire siamo partiti un po' poi con l'ansia, però poi andiamo. Come per l'inizio della partecipazione alla vita d'equipe, quando ti fanno l'informativa, noi l'hanno fatta ai Pescetto, cioè sai a cosa vai incontro, però hai sempre qualche ansia. E così per l'incontro di Fatima, visto che è stato il nostro primo incontro internazionale. Però il primo incontro è stato con l'organizzazione, ragazzi, un'organizzazione scandita al secondo, che io veramente l'abbiamo capito da subito quando siamo arrivati dal pullman. Dal pullman in 10 minuti avevamo già tutti in colonna, tutti lo stesso orario, e abbiamo incominciato a conoscere dall'aeroporto sino all'albergo le persone. Mi togli il foglio, scusa. Grazie, ho la valletta. Che figa. E incominciare a conoscere le persone di tutte le parti del mondo che erano in albergo con noi. Una volta arrivati in albergo ci hanno consegnato il famigerato kit, che è una cosa che ombrellino, seggioline, libretti delle preghiere e soprattutto il badge, che a me dà un po', mi stringe un po' il collo, perché è una sorta di schedatura, e invece no. È il passepartout che ti apre a tutti, perché nel momento in cui esci dall'albergo e incontri le altre persone, il badge ti fa riconoscere, un sorriso, un abbraccio, ti chiedono di dove sei, cosa fai, da dove vieni, e questa qui è veramente quella che noi, quello che dovrebbe essere ogni cristiano ogni giorno, ci siamo resi conto. E quando poi ci hanno consegnato il programma settimanale, abbiamo detto... un ritiro per pensionati, ci possiamo mangiare, dormire, e invece no, un tour de force, veramente, una cosa, spostarsi dall'albergo alla cattedrale, la cattedrale all'albergo, movimenti biblici, 9.000 persone che vagano per tutta Fatima, e tu che dici, vabbè, forse guardando il programma possiamo anche andare alle grotte qui vicino. Niente, non hai il tempo neanche di sederti quasi a tavola e parlare col tuo vicino. Però pensate a 7 giornate di giornata di settore, sveglia alle 6:30, fai colazione alle 7 con persone che non conosci, magari di un'altra lingua, e interagire prima di far colazione con una persona di un'altra lingua, faticosissima. 8:30 prendi, corri, vai in basilica, preghiera, testimonianza, il tutto a piedi, avanti, chilometri, e poi ti accorgi alla fine che c'è un pullman che fa il giro, che tu lo puoi prendere gratuitamente. No, non sto scherzando. Alla fine che c'era questa possibilità. Poi il nostro intervento è basato più sulle testimonianze che abbiamo ascoltato, quelle che ci hanno colpito veramente. Perché la mattina dopo Padre Tolentino, che vedrete poi le slide, come diceva Francesca, c'erano delle testimonianze, alcune veramente toccanti. Infatti partendo da Mosul, dal cardinale di Mosul, che è stato rapito, Poi per arrivare ad Altamura, una coppia con varie vicissitudini.
Abbiamo poco tempo, andiamo ad andare avanti. Il senso che noi abbiamo affrontato era l'udito ed è per questo che, come diceva Rosario, ci siamo proprio concentrati sulle testimonianze. E poiché abbiamo fatto questa scelta non potevamo comunque esimerci dal leggerne anche alcuni tratti. La prima, il titolo è «Voi avete perdonato loro» ed è la testimonianza proprio di Monsignor Basilius Casmussa, arcivescovo emerito di Mosul in Iraq. «Voi avete perdonato loro» era proprio la domanda che gli era stata posta da un giornalista. E lui, alla quale lui rispose: sì, certo, io ho perdonato loro immediatamente. E tutto ciò deriva da una lezione che lui ricava dal suo rapimento avvenuto nel gennaio del 2005, quando due uomini armati lo prelevano dalla strada, lo buttano all'interno del cofano della loro macchina e lo portano in una destinazione a lui sconosciuta. Passa una notte al freddo con le mani legate, imbavagliato, e passa la notte pregando e rammentando il salmo come un agnello condotto al macello, e il giorno dopo è sicuro di essere giunto al giorno della sua esecuzione. Lo trasferiscono in un altro luogo, cercano di intimidirlo, e colui che lo guarda a vista gli mette il coltello sotto il collo e, invocando il nome di Dio per sgozzarlo, gli diceva: parla se tu hai qualche cosa da dire ai tuoi parenti prima dell'esecuzione.
E lui: io offro la mia vita per la pace in Iraq, perché i suoi bambini cristiani e musulmani si mettono mano nella mano per costruire questi paesi. Non ho nient'altro da dire.
Allora egli ritirò il suo coltello esclamando duramente: ma per Allah, sono parole buone. E la conversazione prese tutto un altro tono. Quindi, dopo tutta una lunga discussione tra il cardinale e i suoi rapitori, in pratica, a seguito di una richiesta di un riscatto, viene liberato. Lui era il primo ecclesiastico rapito e il peggio invece sarebbe arrivato poi, ad esempio, nel 2008 con un vescovo caldeo cattolico di Mosul che non solo venne rapito ma anche assassinato. Quando il cardinale però tornò nella propria parrocchia,
una vecchia signora, scusate, che era venuta a rallegrarsi con me il giorno dopo la mia liberazione in vescovato, mi disse: Monsignore, che Dio torca loro il collo. E io le risposi: ma signora, questo sarebbe aumentare il numero degli handicappati nel mondo. Domandiamo piuttosto a Dio, pieghi loro il cuore.
Tornando così alla parabola del figlio il prodigo, il perdono sollecitato dal figlio diventa un progetto di vita nuova che risulta da un superamento della sua propria paura o del suo egoismo. Questa è stata una delle testimonianze. La seconda è quella dell'equipe di Altamura 1.
Mi riesce faticoso, perché questa è proprio una testimonianza che a me ha colpito. Fate conto che dopo che l'ho ascoltata ho fatto fatica a riprendere la sessione, perché è stato veramente pesante. Racconta di Vincenzo, la storia del suo matrimonio con la sua sposa Chiara. Come tutti noi ipotizza, progetta una marea di sogni. Arriva il figlio Nicola. Dopo 2 anni Vincenzo ha un incidente stradale terribile. Lo costringe alla sedia a rotelle. Nel 2006 entrano a far parte dell'equipe, su suggerimento di uno zio di Vincenzo. Si sentivano quasi risorti, supponendo di aver già ricevuto una buona dose di sofferenza. I loro sogni cominciavano a riprendere vigore. Nell'inspiegabile disegno divino, nel 2012 la moglie Chiara diagnostica un tumore.
Una nuova passione. La scoperta della malattia è avvenuta proprio nella Settimana Santa, rendendo più profondo il nostro dolore. Una flebile luce illuminava la nostra speranza, ma ci siamo nuovamente consegnati nelle sue mani.
Nell'aprile del 2014, una recidiva della malattia colpisce la testa di Chiara.
La misericordia di chi condivise con noi la sofferenza si trasformò in comunione. In equipe abbiamo respirato un sentimento di profonda solidarietà che ci ha riempiti di gioia. E Chiara così scriveva: è strano, ma la sofferenza unisce.
A ottobre del 2015 i medici riferiscono che per Chiara non c'è più nulla da fare e Vincenzo non si dà per vinto, si immerge nella preghiera, covando però un sentimento di rabbia. Alle 22.30 del 16 maggio 2016 il cuore di Chiara smette di battere. Esplode in Vincenzo una rabbia interiore. Per la prima volta senza di lei si sente davvero handicappato. Chiara, l'amore della sua vita, è lì immobile all'interno di una bara.
Mi sentivo abbandonato, tradito, addirittura dalla stessa misericordia di Dio. Però mentre fiumi di persone entravano e uscivano dalla nostra casa per dare l'ultimo saluto a Chiara, cominciavo a vedere in me una luce, una pace interiore. Intuivo che la passione di Chiara, vissuta fino all'ultimo respiro, l'aveva portata alla vita nuova. In quel momento mi resi conto di essere stato inondato di grazia e di misericordia e in me avvenne un cambiamento radicale.
Il giorno dopo il funerale, sostenuto dalla misericordia e dalla grazia di Dio, inviai ai miei coequipier e ad altri amici questo messaggio.
La bellissima messa di ieri pomeriggio, più che un rito funebre, mi è sembrato un rito nuziale tra Chiara e l'artista. Un benvenuto nella sua casa insieme alle altre spose e sposi. Per ora è dura assimilare il suo addio, ma sono convinto che ci aiuterà fino ad arrivare ad un altro rito nuziale.
Vincenzo oggi vive con il figlio 14enne, la suocera, e partecipa assiduamente alla sua nuova famiglia, l'Equipe. Nella testimonianza il padre Colonna, consigliere spirituale di Altamura 1, dice:
neanche per un attimo Vincenzo ha pensato di lasciare l'Equipe e noi neanche per un attimo abbiamo pensato di lasciarlo andare. Chiara ce l'aveva affidato e noi che credevamo di prenderci cura di lui siamo stati risanati da lui e dalla forza lenitiva del loro amore coniugale. La misericordia si è intessuto nella nostra storia di Equipe, ci ha preceduto e atteso, ha lasciato che vivessimo la nostra vita, attraversassimo la nostra umanità, cadessimo sotto il peso della sofferenza e del peccato e ci rialzassimo per correre incontro e scioglierci nel suo abbraccio. E l'abbraccio della misericordia oggi siete voi.
Pesantissima è stata. Un altro intervento che ci è piaciuto molto è quello di Marie Damonville. Marie Damonville, con suo marito Louis, ora tornata al padre, lavoravano con padre Caffarello all'inizio come collaboratori, prima di diventare la prima coppia responsabile del movimento. Quindi c'è sempre posto.
Allora, Marie racconta un po' della loro vita, dice: siamo sposati da 66 anni, in Equipe da 58, negli intercessori da 51 anni e lui si è raggiunto il Signore nell'ottobre del 2015. In pratica la loro è la storia di una famiglia in cui appena sposati volevano avere anche tanti figli, ma il Signore non gli dà questa grazia di avere dei figli. E allora decidono di mettere il loro impegno nell'aiutare i preti. Quindi durante una settimana di preghiera incontrano padre Caffarel, che conoscevano solo attraverso i suoi scritti, e padre Caffarel dice loro:
volete aiutare un prete? Perché non dovrei essere io quel prete che volete aiutare?
E così in pratica iniziarono a collaborare con padre Caffarelle e divennero la prima coppia responsabile del movimento. La loro Equipe, che è durata 41 anni, si era sciolta nel 2010. In pratica era formata ormai solo da due coppie e una vedova. Quindi presero la difficile decisione di sciogliere comunque l'Equipe. Fatto sta che comunque loro stessi si interrogavano vicendevolmente su che cosa si poteva fare.
Luis mi diceva spesso: ma se padre Caffarel fosse qui, troverebbe una soluzione per tutte queste situazioni? Lui che aveva il desiderio di aiutare le coppie in tutte le età della loro vita, non l'avrebbe certamente abbandonata in quest'ultima tappa.
Allora pregano molto lo Spirito Santo e Padre Caffarelle, si confrontano con il proprio curato e in pratica iniziano ad avere un desiderio di creare qualche cosa per gli anziani. Incominciano con il loro curato uno studio sulla spiritualità in età avanzata con l'aiuto della Bibbia ed in pratica da lì nasce questa esperienza di queste coppie che ormai sono una decina. I temi fondamentali sono la preparazione al grande passaggio in cui appunto tutte le persone sono chiamate.
E con gioia che accogliamo tutti quelli che credono in Dio, che hanno dai 75 anni in poi, che siano laici, soli, in coppia, divorziati, preti, suore. Nel corso della riunione mensile proponiamo di aiutarci spiritualmente a scoprire come vivere questi anni meravigliosi nella speranza della vera gioia, di spezzare la solitudine, di farci nuovi amici nonostante le differenze.
Come dice Papa Francesco, invecchiare una grazia, una missione e una vocazione è una testimonianza da dare, ma non è facile giungervi da soli. Terminiamo così con ciò che ci siamo portati nel cuore da questa esperienza. Intanto, essere equipe significa avere fondamentalmente un'impostazione mentale, quindi non serve conoscersi per mettere il proprio cuore nelle mani degli altri, di chi ti sta ascoltando. Niente ostacola questo sentimento e accomuna tutti in qualsiasi posto ci si trovi e in qualsiasi situazione.
L'incontro per noi è stato molto stancante. Prenderci anche qualche giorno prima per noi del raduno e dopo soprattutto ha permesso di meditare e di esprimere a vicenda quelle che erano le nostre sensazioni. Sicuramente se fossimo tornati subito a casa non avremmo maturato questo pensiero.
Intanto personalmente ho imparato a rivalutare molto la figura di Maria e anche proprio nei momenti più impensabili la prima preghiera che mi viene da dire è proprio rivolta a lei. E se ci dicessero che domani c'è un altro raduno internazionale, il nostro sì sarebbe ancora più forte, perché come spesso accade quando si vive un'esperienza bella, arricchente, la si vuole poi ripetere nel tempo. L'unico nostro dispiacere è proprio quando vivi queste emozioni, queste esperienze così belle, è non poterle condividere con le persone cui vuoi bene. E quindi tante volte mentre eravamo lì al raduno il nostro pensiero è andato soprattutto alla nostra equipe.
La cosa bella poi è l'equipe mista. La nostra equipe mista era prettamente composta da coppie brasiliane, spagnole, italiane e poi c'era Don Arnaldo, un prete di Roma, 77 anni, fantastico, mai voluto diventare parroco perché la sua missione è fare il prete, non fare tra la gente. Pensate che ha creato un gruppo WhatsApp di quelli di Fatima e tutte le domeniche ci manda le letture della domenica e la sua predica in audio. Quanto è avanti questo prete di 77 anni?
Il movimento, siamo sicuri che la nostra coppia, il movimento ha dato tanto e vorremmo proprio che più persone possibili potessero avvicinarci, tant'è vero che forse noi stessi in primis dovremmo essere più promulgatori anche del movimento e della bellezza di farne parte. Dovremmo proprio farlo con tutte le coppie, con un sorriso, un abbraccio e un calore che abbiamo toccato con mano a Fatima.
Allora adesso mettiamo la testimonianza.
Excellence Monseigneur Kasmoussa, auxiliaire patriarcal, syriaque, catholique et visiteur apostolique pour les syriaques catholiques en
Australie. Mais aussi votre pardon à vos kidnappeurs. Oui, immédiatement.
Siamo ora molto felici di accogliere Marie Damoville che, con suo marito, ora tornato al padre, hanno lavorato con padre Caffarelle, all'inizio come collaboratori, prima di diventare la prima copia responsabile del movimento.
Sono Vincenzo, ho 50 anni, lavoro presso la prefettura, vivo con mio figlio Nicola di 14 anni e con mia suocera Tina, da quando è venuta a mancare mia moglie Chiara.
Adesso mettiamo, gli Zanelli appunto non sono potuti essere qui con noi oggi, ma ci hanno mandato un audio che ora vi trasmettiamo e sottopasseranno delle immagini.
Buongiorno a tutti, siamo Pierluigi e Margherita Zanelli dell'equipe Genova 43 settore A. Siamo equipier da 35 anni, ma per la prima volta abbiamo partecipato a un incontro internazionale del movimento. Non siamo presenti fisicamente perché Maria Grazia ha subito un intervento chirurgico.
Ci uniamo, pur distante, alle testimonianze dei coequipier portandovi il senso della vista, condividendo con voi ciò che maggiormente ha colpito il nostro sguardo. Siamo partiti il giorno prima dell'inizio dell'incontro, arrivando all'aeroporto di Lisbona con 2 ore di ritardo alle 11 di sera, un po' preoccupati per come raggiungere l'albergo che avevamo prenotato, ma la provvidenza non ci ha abbandonato. Sull'aereo abbiamo conosciuto una ragazza portoghese che aveva studiato a Genova e, felice della nostra compagnia, ci ha offerto un passaggio in auto fin davanti all'hotel. Già qui abbiamo avuto uno stimolo su cui riflettere. La ragazza infatti ci ha confidato che era cattolica e che fra 15 giorni si sarebbe sposata con la sua compagna olandese. Un po' spiazzati e perplessi abbiamo semplicemente fatto accoglienza e iniziato, soprattutto Pierluigi, un lungo dialogo sul tema della fede cristiano-cattolica vissuta sia dagli eterosessuali che dagli omosessuali. Il tutto basato sulle parole di Papa Francesco. E chi sono io per giudicare?
Dopo questa premessa, ecco ciò che attraverso gli occhi, anche quelli del cuore, vogliamo condividere. Emozionante la cerimonia d'apertura. Nella grande Basilica della Santissima Trinità siamo quasi 9.000 equipier e nelle prime file spicca la tunica bianca dei tanti sacerdoti intervenuti. Sfilano le variopinte bandiere degli 80 paesi presenti all'incontro. Quando nei giorni seguenti si parlerà della causa di beatificazione di padre Caffarel, penso che è stato veramente uno spirito eccezionale. Partendo da un piccolo gruppo di sposi che lo avevano interpellato, la sua intuizione di fare equip nel giro di mezzo secolo soltanto si è diffusa a tutto il mondo. Il soffio dello Spirito ha veramente toccato tante anime e qui, in questo incontro, ne abbiamo una dimostrazione tangibile. Mi guardo intorno, gente di ogni razza, abiti di tutte le fogge, che belli quelli africani, persone di tutte le età, insomma un nuovo cenacolo che attende, spera e cerca il Signore.
Il giorno seguente i nostri occhi sono attratti dall'altissima croce che domina la spianata di Fatima e verso la quale tutti ci incamminiamo ogni mattina, provenendo da svariate parti, ogni coppia connotata dal colore della sciarpa che indica la nostra appartenenza ad una regione, ma tutti siamo in cammino verso il crocifisso, che sembra trarci a sé, simbolo delle fatiche del cammino, ma anche punto di partenza sempre rinnovata. È il primo giorno di lavoro. Siamo curiosi ed attenti per non perdere nulla e far tesoro di quanto ci sarà proposto. La giornata scorre molto intensa. Non siamo abituati all'ascolto per un tempo così lungo e per di più dobbiamo armeggiare con le cuffie che ci permettono di sentire la traduzione simultanea, cosa che non esiste nell'equipe brassé che ci vengono proposte nel pomeriggio, le già note equipe miste di formazione.
Questa esperienza dell'equipe di formazione si è rivelata per me fallimentare, essendo noi finiti in un hotel che ospitava solo equipier di madrelingua francese, nati e vissuti non solo in madrepatria ma anche in ex colonie e dunque con un francese per me troppo scorrevole. Io, conoscendo un po' di francese e non certo molto bene, mi sono trovato come un sordo per gente parlante. Ma la ragazza sintetizzava un po', ma non poteva interrompere i discorsi sgorgati dal cuore, magari accompagnati da lacrime. Certamente la mentalità operante nell'equipe ha comunque fatto in modo che, sia pure con molti sforzi, si riuscisse comunque a farmi percepire molte cose e quindi, almeno un poco, partecipare, condividendo soprattutto le emozioni che vedevo trasparire sui volti delle persone, dalle lacrime al sorriso sereno, alle risate.
L'intensa prima giornata si conclude con il rosario serale nella spianata. Ci affrettiamo con i ceri per essere più vicini alla cappella dell'Apparizione, a quella piccola statua che già abbiamo visitato in un momento libero e di fronte alla quale abbiamo pregato, affidando a Maria le nostre pene e fatiche e soprattutto per rinnovare una promessa di pellegrinaggio che avevamo fatto alla Madonna. Ma in quel luogo di raccoglimento, dove le preghiere incessantemente passano da un labbro all'altro, abbiamo anche ringraziato per l'opportunità che ci è stata data di essere lì, in quel luogo carico di spiritualità.
Durante il rosario, tutte le innumerevoli fiammelle presenti sul piazzale sembrano una rappresentazione della Via Lattea. Una fiammella per ogni stella e la Madonna portata in processione sembra la luce che riflette tutte le infinite fiammelle nel suo cuore immacolato. Ogni persona presente prova un'esperienza di parziale fuoriuscita dal proprio corpo e di abbandono alla misericordia divina, chi per pochi attimi, chi per minuti. Il problema non è se Dio è presente, ma se noi siamo presenti. Abbiamo percepito, lo abbiamo fatto nostro. Un'esperienza come questa non può non lasciare un segno anche profondo. Infatti da allora abbiamo fatto nostra la preghiera dei rosari, ci siamo già trovati più volte a recitarlo insieme.
Un altro momento di preghiera che noi abbiamo vissuto solo in piccola parte è stata l'adorazione notturna. Il senso della vista durante le ore notturne si attenua e così si acuisce la vista del cuore. Abbiamo l'impressione che si percepisca maggiormente ciò che abbiamo dentro nel nostro intimo. Dunque nella nostra anima si imprime più facilmente e direi anche con maggiore incisività la voce del Signore. In questa serata siamo stati un po' birichini. Non avevamo ben capito il da farsi, essendo veramente stanchi dopo 4 giorni che, in tutta sincerità, abbiamo trovato troppo densi di appuntamenti e che non hanno permesso di avere un po' di pause per riflettere, magari insieme, ed interiorizzare quanto sentito e vissuto. Dunque, quella sera ci siamo letteralmente intrufolati tra coloro che forse si erano iscritti al primo turno di adorazione e ci siamo avviati con i primi nella vecchia basilica, la prima costruita. Per i nostri numeri si è rivelata subito troppo piccola, ma pian piano siamo giunti alle prime file e siamo anche riusciti a sederci un poco. Nonostante il flusso continuo di persone che si avviavano in varie direzioni per le confessioni, il centro della chiesa era come avvolto in una bolla di silenzio orante. Siamo venuti via poco dopo la mezzanotte, ma siamo certi che il Santissimo Sacramento ha accolto e serbato le lodi, le richieste e la contemplazione di tutti. E mi viene da pensare in modo del tutto originale, perché la fede si vive in modo diverso anche secondo la cultura di provenienza.
Nell'ultimo pomeriggio insieme, noi della regione Eurafrica abbiamo sentito la relazione di Suor Angela. Suor Angela è sicuramente la persona più idonea a presentarsi l'apparizione di Fatima, di cui ha una profonda conoscenza. Infatti, dopo essere nata in Portogallo nel 1971, si è prima laureata in medicina e nello stesso anno è entrata nella congregazione di Alianza de Santa Maria. Nel 2008 si è poi laureata in scienze religiose e nominata vice postulatrice per la causa di canonizzazione dei fratelli Francesco e Giacinta Marta. Infine diviene postulatrice per la stessa causa sino alla loro canonizzazione nel 2017. Come se tutto quanto detto non bastasse, Suor Angela è anche vice postulatrice per la canonizzazione di Suor Lucia. Quello che mi è rimasto della relazione è stato il senso profondo della sua fede matura e traboccante di amore. Traspira dalle sue parole una visione trascendente dove l'importante non è avere potere, prestigio e ricchezze, ma essere figli di Dio il più possibile alla sequela di Cristo, alla ricerca dell'unica cosa che abbia veramente valore per gli esseri umani, la salvezza dell'anima e la vita eterna. In quest'ottica va vista la dura lotta che in questi anni i figli delle tenebre hanno scatenato contro i figli della luce, anche e soprattutto all'interno della stessa Chiesa cristiana, e la richiesta di Papa Francesco di pregare con l'antica invocazione all'Arcangelo Michele. Non è forse Lucia che ci racconta la visione dell'inferno, la sofferenza delle anime del purgatorio per le quali dobbiamo pregare, e il segreto in cui si è letto il pericolo per il Papa?
Noi ringraziamo il Signore che attraverso l'Equipe ci ha dato un'altra occasione per vivere un'esperienza unica, che ha aggiunto un tassello alla nostra ricerca di fede e che, come nel tema di studio che affrontiamo quest'anno, Gaudete ed Esultate, ci fa interrogare se siamo uomini di discernimento, cioè, come dice Papa Francesco, uomini dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto, ossia pronto ad accogliere i nuovi stimoli e a dialogare con la realtà.
Mandiamo adesso un minutino di video su quello che vi hanno raccontato gli Zanelli, perché pensiamo che le immagini siano un po' più statiche, mentre farvi vedere anche un piccolo estratto di quanto hanno raccontato vi aiuti un po' a percepire quello che abbiamo vissuto in quei giorni.
Insieme, sotto il manto della Madonna, cosa vogliamo di più? È stata una cosa meravigliosa, grazie a tutti.
Allora, giusto un preambolo, noi non siamo quella coppia classica entusiasmo, preghiera, credenti nelle apparizioni, eccetera. Anzi, a dirla tutta, quando Emanuela e Luca ci hanno detto di fare sta cosa è venuto un colpo. Comunque poi... No, li stimiamo molto, ci ha fatto anche piacere poi alla fine riuscire a fare questa cosa con un po' di difficoltà, ma fatta.
Come dice... diceva Fio, facciamo piuttosto fatica a farci trasportare da questo clima delle apparizioni, siamo un po' più realisti, attaccati alle cose, tendenzialmente anche un po' criticoni, cercando di scovare il dettaglio sbagliato. Non siamo quelli che si infiammano facilmente, ma crediamo che una volta accesi siamo una discreta brace, quindi vi raccontiamo con sincerità quello che abbiamo vissuto.
Siamo andati a Fatima fondamentalmente per curiosità, per vedere e toccare con mano l'esperienza internazionale, più spinti dall'energia sua, se fosse stato per me, che dalla mia, anche se alla fine io mi sono fatto guidare non proprio volentieri. Abbiamo scelto il gusto per descrivere Fatima, derivando il significato da tre termini, soprattutto rispetto al cibo. Tale canale di percezione ci fa apprezzare qualcosa che rimanda intima soddisfazione, gratificazione da pagamento. Viceversa, alle volte può rimandare amarezza e disgusto. Vogliamo descrivere che cosa di Fatima ci ha arricchito rispetto ad attività e contenuti, ci ha reso contenti e ci ha gratificato, non avendo viceversa mai provato durante questi giorni amarezza, noia e disgusto a parte il cibo baccalao tutte le sere.
In realtà il gusto amaro è stato un po' all'inizio della storia, come avete sentito da mia sorella, no, dalla Viola forse all'inizio, la mamma non stava bene, quindi ci siamo trovati ad affrontare questo intervento a ridosso, ci vedevamo seduti in questa sala ad ascoltare la relazione con il pensiero sul letto della mamma, quindi non ce la diceva proprio il cuore. Abbiamo chiesto a Luca se ci avessero ridato i soldi dell'anticipo, ma non era possibile, quindi ci sentivamo forse anche un po' ingiustamente non appagati nel vero senso della parola. I giorni prima della partenza, grazie a Dio, le condizioni erano accettabili della mamma, quindi siamo partiti, sostanzialmente ce la siamo sentiti.
Dopo un viaggio che ci hanno anche giudicato gli altri, che i nostri viaggi sono un po' agonia, ci siamo concessi ben 24 ore di vacanza prima di entrare dentro. Iniziamo ad apprezzare il gusto dello stare insieme, iniziando giusto da noi due. L'ultimo periodo era stato un po' tese, stancante, poco riposo, zero tempo, spesi insieme, tutto molto tirato. E prevalentemente caratterizzato più che dal dialogo da comunicazione di servizio, anche se tecnicamente tutto aveva piuttosto funzionato.
Il gusto all'inizio è stato quello di aver avuto l'opportunità di trascorrere tempo con i nostri fratelli, cognati. Sono 30 anni praticamente che siamo in equipe e non ci era mai successo di avere un'esperienza insieme, quindi questo ci ha dato molto gusto. Chiaramente alcune vacanze le avevamo trascorse, ma insieme a tutta la truppa, quindi piuttosto distratti. Rincontrarci dopo tanti anni ci è piaciuto veramente tanto, ci siamo sentiti sulla stessa lunghezza d'onda.
Abbiamo gustato la relazione con Gabriele e Riccardo, nostri amici di parrocchia, con i quali, nonostante ci vedessimo tutte le domeniche a messa, non avevamo mai scambiato grandi idee e pensieri. Realizzi in effetti come un'esperienza del genere permette di trascorrere momenti privilegiati e favorisca la relazione.
Abbiamo percepito il gusto di essere dell'accoglienza, come hanno già detto i nostri amici, il kit che ci hanno consegnato e tutte le cosine colorate, tutto ordinato. Il gusto speciale era quello di stare insieme armonicamente con altre 8.900 persone, con una meta comune, Cristo. Non abbiamo mai percepito fastidio, resta, rumore o disturbo. La folla ordinata era un brulicare. Ci faceva impressione pensare a tanti mondi di provenienza, ognuno con la propria storia, culture, abitudini, individualità, gioie e difficoltà. Percepivamo una potente intimità di amore che sembrava trasparente, ma era palpabile. Piccoli gesti di intesa, sguardi, parole, atteggiamenti, una potenza, un'energia che si percepiva nell'aria, quasi una grazia.
A parte il brulicare di gente, tutta colorata ed ordinata, questa l'ho fatta per Salvini, che raggiungeva le sedi delle conferenze, delle preghiere, la mattina e le attività pomeridiane, abbiamo provato il gusto di condividere i pasti e di gruppi di condivisione. Noi eravamo in un albergo in cui c'erano solo due coppie di italiani, ed il resto, americani, francesi, polacchi, brasiliani, inglesi, portoghesi, spagnoli. Abbiamo mangiato con alcuni di loro e ci siamo raccontati più o meno pezzi delle nostre vite, cammini, paralleli, storie belle commoventi come il piccolo figlio Down, dei due amici francesi, Marianne e Bertrand, diventato giardiniere della casa dei suoi per avere un'occupazione. Abbiamo visto sgorgare lacrime di Marianne, che a stento parlava inglese, oppure del figlio di Pat e Fred, venuti dal Michigan, perduti in un incidente stradale all'età di 16 anni, che rivive nel nipotino chiamato con il suo nome. Quale intimità raggiunta in poche manciate di discorsi, a raccontarsi e dagli estranei, praticamente come se li conoscesse da un sacco di tempo. Una vera rivoluzione che solo in equipe si può realizzare. Metti il tuo più vero sentire nelle mani del Signore e dei fratelli.
Vi vorremmo raccontare una delle attività proposte in uno dei nostri pomeriggi, ovvero il cammino percorso dai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco nei luoghi di apparizione della Madonna. Il sentiero, un luogo magico in mezzo agli ulivi, ci è stato proposto a tappe con alcune riflessioni.
Il gusto del cammino inizialmente è stato un po' amaro, perché c'era da parte mia un po' di resistenza. Non avevo voglia di affrontarlo, mi sembrava un po' forzato. Mi riesce difficile credere alle apparizioni e non avevo voglia di riflettere. Poi inizio un po' a guardarmi intorno. Questo qui aveva le foglie, quando l'ho guardato in quel momento è diventato così. Tutta questa gente, pensavo, appena 2000 persone, che cosa è venuta a fare? Che senso ha camminato sulle tracce di questi tre ricercatori? Vedevo persone, che anche anziane, che stentavano quasi a camminare sotto il sole cocente, ma evidentemente erano animati da una forza e determinazione non banale. Il clima era di profondo raccoglimento. Guardandomi un po' intorno, ad un po' influenzato dal clima, ho iniziato ad ammorbidirmi ed ho iniziato ad accettare il dialogo con fra, sui quali eravamo solleciti a confrontarci, inizialmente mostrando rabbia e stanchezza. Le mie parole hanno provocato un po' di terra bruciata. Questo umore è stato anche percepito da alcuni amici che passavano. Ciononostante, su queste ceneri ci siamo risettate e da poco a poco abbiamo tentato un ricollegamento, alla fine riuscito. Abbiamo alla fine provato pace ed il cuore è iniziato ad essere rinfrancato contro tutte le aspettative. Zampino dello spirito, mano della Madonna, il nostro piccolo miracolo.
Vi raccontiamo anche una testimonianza che ci ha fatto assaporare la realizzazione della misericordia in famiglia. Questi sono Analia e Diego, coppia argentina, che grazie al collegamento con un sacerdote operante in Siria hanno ospitato una famiglia di rifugiati di guerra. Colpisce la generosità e l'emozione raccontata nel decidere l'accoglienza, l'ansia della preparazione e l'iter delle questioni legali. Viene raccontata in dettaglio la riorganizzazione degli spazi di casa. Infatti erano famiglie con 4 e 5 figli rispettivamente, quindi il garage si trasforma in camera e lo studio in una terza camera. Amalia e Diego trasmettono il vissuto dell'angoscia del fermo in Libano, dove i siriani vengono bloccati per 15 giorni. E poi l'arrivo alla meta con le emozioni e i timori iniziali dell'incontro e la certezza, nonostante fedi diverse, infatti erano ortodossi, che tutte le famiglie necessitano di pace e amore per crescere e svilupparsi. Dicono che il tavolo si allunga, tutte le strategie di comunicazione vengono applicate, dai segni fino ai traduttori di testi col cellulare, cartellini, frasi, eccetera, eccetera.
Dopo un mese i bambini leggono e scrivono, imparano a nuotare e a giocare al pallone. Con Rima, la mamma, si condividono le attività della cucina. Si moltiplicano le dimostrazioni di solidarietà da parte amici e conoscenti. Nonostante il lavoro trovato per il padre come cuoco in un ristorante, la relativa raggiunta indipendenza economica, emerge il suo dolore inguaribile che percepisce isolamento nonostante la solidarietà intorno.
L'esilio si trasforma poco a poco in un dolore immenso e questo dolore scende nel cuore del padre, che non si lenisce fino alla sofferta decisione di pianificare il ritorno in terra di Siria. Amalia e Diego Velasco dicono: Dio ci chiedeva di purificarci di ogni ricerca egoistica, ci faceva comprendere che non potevamo fare nulla. Alla partenza si abbracciano come persone che sicuramente non si sarebbero più viste. Le loro valigie erano piene di cose nuove che avrebbero mostrato ai loro parenti. Dopo un anno nessuno era più come prima, ma tutti cresciuti nella misericordia. Ed infine, che cosa ci portiamo a casa?
Cosa portiamo via da, cosa abbiamo portato via da Fatima? Nostalgia per le persone, serenità del cuore provata, vicinanza con il mondo, la percezione che Dio ci cerca e ci sollecita a dispetto delle nostre povertà, e andiamo via, siamo venuti via col cuore leggero.
No, scusate, non è ancora finito un attimo, volevamo far vedere ancora le quattro immagini riferite a Padre Tolentino, che ogni mattina per mezz'ora in pratica faceva l'approfondimento su una frase del figlio il prodigo, ed era davvero il punto cardine della giornata su cui poi tutto il resto ruotava, e non potevamo non portarvelo. Finito questo, poi possiamo anche valutare se non c'è più tempo. Ci stiamo con i tempi? Va bene. Poi abbiamo ancora delle interviste, però valutiamo un attimino. Iniziamo con Libertà. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. La famiglia è un processo continuo di donazione, e questo esercizio ripetuto, possiamo dirlo, ne struttura la sua realtà. Quanti sacrifici e sforzi alle volte per dare ai nostri figli, e quanto siamo addolorati quando non riusciamo a dare tutto ciò che vorremmo. Quale dolore a rottura, seppur fisiologica, nell'allontanamento da casa. Quando i ragazzi vanno, ci chiediamo: saranno preparati? Saranno capaci di gestirsi? Sono abbastanza saggi e forti per evitare il male e fare il bene? Per paura o tentazione di dominare, pensiamo di dirigere il destino dei nostri figli e sbagliamo terribilmente. L'amore non imprigiona, ma sprigiona.
Dissipazione. Emigro in un paese lontano e là spese tutti i suoi averi vivendo in modo dissoluto. Perché parte il figlio prodigo, indifferibile sete di essere, un desiderio di autonomia e di individualità e allo stesso tempo insicurezza corrosiva, carenza, seduzione per soluzioni facili, fuga. Amare è abbracciare la sofferenza, quel grido taciuto che lui trasporta, e farlo senza giudicare ma con speranza. Amare è toccare delicatamente l'intimo confuso e non illuminato che sussiste in ciascuno di noi. Amare è essere disposto ad aspettare l'altro senza condizioni. Amare è adottare quella passività del padre della parabola che non è mancanza di interesse verso il bene dell'altro, ma è un modo di aprire il dialogo con la ferita che lui trasporta in sé e lo condiziona e la cui risoluzione non può essere immediata. Il punto fermo di colui che ama è dunque non desistere.
Perdono. Padre, ho peccato contro il cielo e dinanzi a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. La famiglia non rimane congelata in un'immagine statica. In ogni famiglia si alternano stagioni di entusiasmo e di inverni gelidi. Le crisi ci danno l'opportunità per andare a fondo a percepire la sete che abita dentro di noi. È nello sguardo di chi ci ama che troviamo la via di uscita. Le crisi vissute nella fede diventano opportunità. La svolta è accettare la vulnerabilità ed andare oltre, abbracciare la fragilità nel quotidiano.
Misericordia. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Il padre considera che più decisivo della partenza del figlio è il suo ritorno, più importante della rottura è il ritorno, corre ad incontrarlo e lo bacia. Possiamo confutare: l'amore del padre è eccessivo, lui non dovrebbe prendersi così cura di suo figlio, dovrebbe dargli una punizione. L'eccesso del padre, questo eccesso di misericordia, ha tuttavia un senso. Dio ci dice: la misericordia è l'arte necessaria per salvare la vita. La misericordia è una strada di cui tutti abbiamo da imparare, e non c'è misericordia senza eccesso. La misericordia non è dare all'altro quello che si merita, la misericordia è un'inversione etica, offrire all'altro proprio quello che lui non merita, andare oltre.
Festa. Fra tutto quello che consideriamo normalmente come dovere, raramente sta la gioia in modo esplicito. Il peggio che ci può capitare è investire in una vita accelerata, molto proficua, ma che ha perso la capacità di stupore, l'occasione di giubilo e di riso. Dobbiamo chiederci se non è vero che ci manca la festa nelle nostre famiglie. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. C'è dunque una gioia che costituisce l'orizzonte della nostra vita. Beate le famiglie che possono dire: siamo un laboratorio per la gioia, siamo una scuola per il sorriso, siamo una fabbrica per l'abbraccio e per la festa.
Okay. Benissimo, concludiamo adesso una manciata di minuti con le interviste di diverse persone.
Abbiamo chiesto a ciascuna, cioè a qualche coppia che abbiamo incrociato, di presentarsi brevemente, che cosa si aspettava da Fatima e che cosa si porta a casa. Abbiamo messo per quanto potevamo le traduzioni, comunque confidiamo che se sono anche in lingue straniere, insomma, si comprenda abbastanza quello che viene detto.
Siamo Dominique e Gerard from the Brasile.
Buongiorno Italia.
Buongiorno Italia.
Nós somos Arthur e
Madalena.
Madalena, casados há 30 anos, temos 3 filhos e estamos nas equipas de Nossa Senhora há 28, 29 anos, numa equipa de Leiria.
Bom, somma.
Joseph et Bernadette de Gall, nous habitons Tours, nous avons 51 ans de mariage et 46 années d'équipe.
Cercato e vissuto è questa intenzionalità del movimento
questo vivere è un momento di chiesa. Et de retrouver des couples qui viennent d'Italie, des couples qui viennent de Brésil, des couples qui viennent, nous avons rencontré des couples de Liban et de l'ensemble des pays dans le monde entier.
La dimension internationale du mouvement, avec toutes ces cultures, tous ces pays, toutes ces langues, on a découvert aussi qu'être chrétien, on n'est pas tout seul, on est entouré de 9000 personnes, 9000 personnes qui chantent, qui prient, c'était juste...
Dans toutes les langues.
Dans toutes les langues, de façon différente.
Abbiamo capito che i problemi sono diffusi e uguali in tutto il mondo e abbiamo trovato un fantastico modo di comunicare e abbiamo condiviso la fede in Dio. Questo è stato bellissimo.
Anche tanta emozione per questi momenti in cui abbiamo avvertito questa presenza forte del Signore in mezzo a noi. La Chiesa universale che parlava in lingue diverse ma ci uniti dallo stesso spirito.
E comunque volevo aggiungere che come tutte le volte la mia sensazione è quella di conoscere le persone da tanto tempo.
We expected to encounter the worldwide team of Our Lady to understand also better some part of the Bible with a common understanding.
Perché aspettavamo partecipare ad un incontro con Dio e con Maria.
Nous sommes venus chercher premièrement un ressourcement pour nous, le fait de pouvoir se retrouver ensemble, en couple, et d'avoir un temps d'enseignement, des temps d'enseignement.
Nous sommes venus à Fatima surtout pour trois choses. On voulait découvrir la dimension internationale du mouvement des équipes Notre-Dame, on voulait vivre un grand rassemblement chrétien, et aussi pour le couple progresser un peu.
Avevamo anche la necessità di ritrovarci tra di noi, di avere un po' di spazio per la nostra coppia, per la nostra crescita personale.
Pour le couple, eh bien, c'est vrai que notre foi a été consolidée et que, en particulier avec un DSA public magnifique qu'on a fait sur l'esplanade du sanctuaire, tous avec un petit parapluie.
E cosa portiamo noi in Brasile, di qua, di questo incontro?
Il tema trattato sulla misericordia ci ha stimolato a, tornando a casa, a ragionare su questa tematica, perché oggi è diventata nel mondo moderno tremendamente importante, tremendamente urgente, perché viviamo in un mondo un po' separato, un mondo molto conflittuale. Allora trovare il modo di esercitare la misericordia, esercitare il perdono in coppia, con le coppie, anche tante volte anche nella nostra equipe, credo che sia una partenza da dover approfondire.
Allora, on a beaucoup travaillé cette semaine sur la parabole de l'enfant prodigue. Et donc, pour nous, on a beaucoup appris et beaucoup progressé par rapport à la notion de pardon. Voilà, c'est quelque chose qui a été important pour nous cette semaine, en tous les cas.
Et qui va nous amener à réfléchir, une fois qu'on va partir du rassemblement et repartir en Thaïlande, qui va nous amener à réfléchir sur le pardon en couple et le pardon en famille, puisqu'on a parlé aussi de ces deux sujets. Le deuxième point qui nous a paru important, et c'est ce que l'on a appris ce matin, qu'on en a eu par Tho et Zé, qui sont les responsables de l'équipe internationale, qui est autour des ambitions du mouvement et de l'internationalisation du mouvement, de l'expansion du mouvement qui est très rapide et qui fait qu'il y a des besoins de formation et de maintenir auprès de ce mouvement qui est en pleine expansion, de maintenir une formation Le message initial et le message qui nous a été envoyé par le père Caffarel de s'assurer que ces exigences soient toujours maintenues, quelle que soit la grandeur du mouvement. Voilà, ça c'est une deuxième partie qui nous semble très importante, étant aussi dans des équipes isolées et accompagnant des jeunes qui réentrent dans les équipes sans forcément connaître complètement la pédagogie du mouvement.
Imparavo che per amore con amore e nell'amore possiamo camminare e celebrare la vita con tutti i fratelli.
E questa è sicuramente una ragione che ci riempie il cuore.
What we received is the Benedict said, the universality of our faith.
But we've really enjoyed Fatima and being here with our group here and hearing all the questions and learning so much, and it's helped us to gain more graces, to get closer to God, and we're going to continue on working towards that goal.
And learning that we're the same all over the world, no matter what language we speak in.
And just listening to the other members, we don't need to hear their words. We can watch their expression and their hand movements and learn what they're saying.
La cosa che mi dà gioia è vedere tante coppie che come noi camminano verso la santità, verso la perfezione. Grazie.
Ciao a tutti.
Merci Seigneur, alleluia.
Allora, siamo stati nei tempi, chiederemo alle tre coppie responsabili. No, esatto, volevamo mangiare la focaccia, perché noi da Fatima abbiamo portato il rosario per voi, per tutti non si poteva, però per voi abbiamo portato un po' braccino corto, sì. Dai. No, uno per coppia responsabile. Che passerete poi e si cerca la quarta, mi hanno detto di fare, si cerca la quarta, ok?
Grazie. Grazie veramente, perché diciamo che ci avete preso per mano e ci avete condotto a Fatima. Ci è sembrato comunque un pochino di viverci, di esserci, anche se non ci siamo stati, nessuno di noi tre. Però ci avete proprio fatto gustare, effettivamente, come avete impostato anche sui sensi questo vostro pellegrinaggio. Ed è un invito, secondo me, almeno per me è un invito, ecco, a gustarlo noi in prima persona e così via, insomma, tutti quanti, chi c'è già stato e chi, come noi per esempio, che non abbiamo ancora fatto un incontro internazionale. Quindi grazie mille ancora.
Volevamo dirvi una cosa, che la magia del nostro movimento in quest'ora e mezza si è riproposta, perché quattro coppie così diverse, con sensibilità diverse, ci hanno portato comunque un regalo grandissimo da Fatima. Grazie ragazzi, grazie. Adesso su, finalmente la focaccia. Mi raccomando, 11:30 puntuali qua. Ok?